Sono felice di poter essere nuovamente tra di voi. Sono mancato 2 settimane, 2 domeniche da questo pulpito, no? E vi assicuro che è un grande dolore star bene, tutto sommato, perché grazie a Dio non è stato a causa di qualche infermità particolare, ma è stata più una cosa burocratica, come sapete bene, che altro. E stare bene, tutto sommato, è non poter essere con il popolo di Dio che adora il Signore, ma è passata e siamo insieme nuovamente, grazie a Dio. Questa mattina vogliamo continuare la nostra esposizione di Matteo 6 e abbiamo visto a chi si rivolgono i cristiani. Noi nelle nostre preghiere ci rivolgiamo al nostro Padre Celeste. E questa mattina voglio esaminare una parte del Padre Nostro in modo generale. Non lo faccio nei dettagli perché c'è un'altra serie di predicazioni che diciamo sono un'esposizione del Padre Nostro. Infatti è mia intenzione trattenermi solo 2 domeniche sull'esposizione del Padre Nostro. E questa mattina vorrei parlare appunto delle prime 3 delle 6 richieste. E voglio mostrarvi piuttosto ciò che è implicito, cioè ciò che costituisce la priorità e quindi il carattere più distintivo della preghiera cristiana. Qual è? Che Dio abbia il primato, che Dio è a Dio, è all'interesse di Dio, è al nome di Dio, è al regno di Dio, è alla volontà di Dio, sia data preminenza in tutto. Quindi vogliamo leggere non tutto quanto la lettura che avevo richiesto, ma soltanto un paio di versetti, in realtà il versetto 9 e 10, dove Gesù dice, Matteo 6, 9 e 10, voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Quello che voglio dire questa mattina molto semplicemente è che in queste prime 3 richieste Gesù intende istruirci e guidarci intorno a quello che deve essere il nostro primario desiderio, il nostro impegno primario e anche il punto focale della speranza e della attesa di tutti i figli di Dio. Qual è la preghiera che Dio gradisce? Se volete sapere qual è la risposta precisa e circostanziata, leggete e studiate il Catechismo e la risposta a questa domanda, qual è la preghiera che Dio gradisce, ha una prima parte che dice che la preghiera che Dio gradisce è l'offerta dei desideri, dei nostri desideri, fatta a Dio in un certo modo. Ed è interessante, è l'offerta dei nostri desideri al Padre Celeste, l'offerta dei desideri filiali di figli al Padre. E la preghiera e i desideri hanno una strettissima connessione. Vi siete mai domandati perché alcuni non pregano affatto? Perché noi tutti, onestamente dobbiamo dirlo, preghiamo poco? O perché preghiamo male, secondo quello che dice la Scrittura? Il problema sta a livello dei desideri. Se non ci sono dei desideri, o se i nostri desideri sono inconfessabili perché desideriamo qualcosa che non ci azzarderemmo mai di poter presentare davanti a Dio, noi non preghiamo. Giacomo lo dice con chiarezza facendo questo collegamento tra i desideri, la condizione del nostro cuore e la preghiera, quando dice: da dove vengono le guerre, le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra, nel vostro cuore, nel vostro corpo, in voi stessi? Voi bramate e non avete, voi uccidete, invidiate, non potete ottenere, voi litigate, fate la guerra, non avete, perché non domandate. O domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Quindi comprendete che qua i desideri e la preghiera, il chiedere e la condizione del nostro cuore è estremamente connessa. Non avere dei desideri, perché magari pensiamo di non avere dei bisogni, abbiamo tutto, no? Di che cosa dobbiamo chiedere? Stiamo bene. I periodi di affluenza, di ricchezza, di benessere della nostra vita spesse volte sono anche quelli contrassegnati da minore slancio verso Dio. Viceversa, i momenti di bisogno, di povertà, di malattia, di sofferenza sono quelli in cui abbiamo alzato più fortemente la nostra voce nei confronti di Dio. Quindi non avere dei desideri, o averne di deboli, o averne di sbagliati, cioè peccaminosi che non potremmo presentare al cospetto di Dio, sono le ragioni di tutta la debolezza nella preghiera. Perché questo è vero? Ma è chiaro, fratelli. La prova è che quando noi sentiamo la mancanza di qualcosa, quando veniamo privati di quello che possedevamo, quello che ci procurava piacere, anche se a volte magari non consapevolmente avvertito, quando vediamo mancarci queste cose è quando noi preghiamo con maggiore fervore. Pensate a qualcosa che avete che è in vostro possesso. Se tornando a casa non la trovaste più, pensateci un momento. Una cosa che utilizzate tutti i giorni o quasi, o che magari utilizzate in certi momenti e periodi dell'anno, che però è qualcosa a cui ci tenete particolarmente, e qualcuno viene e ve lo ruba, o ve la ruba, ve lo toglie, o se è una persona, questa persona improvvisamente si ammala e muore e non c'è più. Ah, certamente sentiremmo una mancanza, un lutto, una sofferenza. Ed è così quando noi abbiamo qualcosa che ci fa piacere, la perdita di persone a noi vicine, della salute, del benessere, scatena in noi questo senso del desiderio, questo senso di mancanza. E normalmente, se siamo dei cristiani, noi lo presentiamo a Dio, lo offriamo i nostri desideri a Dio. Il nostro problema spesse volte è che i nostri desideri non sono troppo forti, ma sono troppo deboli. Guardate come si esprime Lewis, C.S. Lewis, dicendo che se consideriamo le audaci promesse di ricompensa e la sconcertante natura della ricompensa promessa nei Vangeli, sembrerebbe che il nostro Signore reputi i nostri desideri non troppo forti, ma troppo deboli. Siamo creature superficiali che giocano con l'alcol, il sesso, l'ambizione, quando ci viene offerta una gioia infinita, come un bambino ignorante che vuole continuare a fare formine di sabbia in un vicolo perché non immagina nemmeno cosa sia la prospettiva di una vacanza al mare. Ci accontentiamo troppo facilmente. È vero. Chi chiede se non ha nulla da chiedere? Chi mangerebbe qualcosa di sano, di nutriente, una bella bistecca, se ha ingolfato il suo stomaco di cibo spazzatura, no? Non fate mai l'errore di andando al ristorante di mangiare patatine e antipasti fino al punto da perdere l'appetito e poi non vi godete il pranzo, la parte migliore del pranzo. Questo è il trucco che utilizzano nelle cerimonie dei matrimoni, no? E spesse volte gli uomini sono così, noi siamo così, ci lasciamo anestetizzare e ingannare dai piccoli piaceri di questa vita. L'alcol, come dice Lewis, il sesso, il potere, l'ambizione umana, temporale, il denaro che ci dà l'impressione di essere onnipotenti, la tecnologia che ci dà l'idea che possiamo fare qualunque cosa. E questo ci anestetizza, ci addormenta, ci paralizza e i nostri desideri verso le cose promesse svaniscono. Siamo così abbagliati dalle luci di questo mondo che non alziamo lo sguardo verso la luce vera, verso lo splendore della gloria di Dio. Eppure i figli hanno dei desideri, ma quali devono essere i desideri dei figli di Dio? I desideri dei figli di Dio semplicemente devono essere gli stessi del loro Padre Celeste. Qual è il più grande desiderio del Padre Celeste? Quali sono i desideri del Padre Celeste? Ma io vi potrei portare a spasso per tutta quanta la scrittura, ma non lo farò, perché non credo che io vi debba convincere, ma vi voglio fare vedere due passi soltanto in uno stesso libro dell'Antico Testamento, dove Dio esprime il suo ardore e il suo zelo, la sua passione affinché il suo nome sia santificato. Nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 36, se leggete tutto il capitolo, il contesto è quello di Israele, del suo popolo che era stato deportato, che era stato allontanato dalla città di Gerusalemme, il tempio distrutto e tutto il resto, ma Dio promette che avrebbe ristabilito il suo popolo, che li avrebbe riportati a Gerusalemme, che avrebbe dato di nuovo loro quello che aveva tolto. Perché mai l'avrebbe fatto? Perché mai lo avrebbe fatto? Perciò di alla casa di Israele, Ezechiele 36, 22, così parla Dio il Signore, io agisco così, non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Io santificherò il mio gran nome che è stato profanato fra le nazioni, in mezzo alle quali voi l'avete profanato, e le nazioni conosceranno che io sono il Signore, dice il Signore, quando io mi santificherò in voi sotto i loro occhi. Questa è la grazia. Io vi riporterò a Gerusalemme e lo farò con uno scopo, non perché ve lo meritate, ma perché il mio nome deve essere santificato. Voi l'avete profanato, ma io lo santificherò. Il mio desiderio, il mio ardente zelo è quello che il mio nome sia santificato e riconosciuto tra gli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Vedete come ci mettiamo in linea con i desideri di Dio. I figli di Dio chi sono? Sono quelli che desiderano quello che il Padre desidera. Sono quelli che desiderano ciò che Dio desidera. I nostri desideri di figli non possono essere in contrasto con i desideri del Padre. Dio ha una gran gelosia per la sua reputazione e vuole che si riconosca chi egli è davvero. Dio opera affinché il suo regno venga. E non si darà pace fino a quando l'ultimo angolo della terra non sarà purificato per essere come un viale del paradiso. Dio vuole che il suo regno venga e che la sua volontà sia fatta sulla terra. È così. Questi devono essere i nostri desideri. Possiamo mai essere indifferenti? Possiamo mai essere conniventi quando il nome di Dio, la persona di Dio, viene bestemmiato? Quando viene oltraggiato, quando viene calunniato, quando viene negato, quando viene rinnegato? Se qualcuno parlasse male di una persona a voi cara, che so, mariti, delle vostre mogli o mogli, dei vostri mariti o dei vostri figli, in vostra presenza, o di un vostro amico o di una vostra amica, mentre loro non ci sono, voi vi unireste ai loro scherni? Se li amate davvero, quando il loro nome è oltraggiato, quando è calunniato, quando vengono dette cose che non sono vere, se amate davvero quella persona, voi vi solleverete, il vostro zelo brucerà. Ed è questo il desiderio dei figli di Dio, che Dio sia onorato. Se il valore di una persona a voi cara, magari un vostro figlio, viene riconosciuto pubblicamente con una onorificenza, con un titolo, con un altro, voi stessi vi sentite parte di quell'onore. Quando il nome di Dio è onorato, quando il nome di Dio è innalzato, noi veniamo onorati e veniamo innalzati con Lui. Perché? Perché siamo figli di Dio. Noi vogliamo vedere che il regno dell'Anticristo sia distrutto. Noi vogliamo vedere che la grazia di Dio progredisca, che il regno di Dio progredisca. Noi vogliamo vedere che i peccatori siano introdotti nel regno di Dio, che i santi siano custoditi. Quando qualcuno della Chiesa se ne va, quando perdiamo qualcuno che si svia, che pecca, che abbandona la frequentazione del luogo dove Dio viene innalzato, quando qualcuno viene tentato, quali sono i vostri sentimenti? C'è dolore? Qual è il sentimento del padre quando il figlio prodigo lo lascia? Lo lascia andare, ma i suoi sentimenti, il suo cuore sono sempre nei confronti di quel figlio che ha abbandonato la casa. E quell'altro fratello si dimostra essere un vero fratello? Che sta bene senza l'altro suo fratello? I desideri del padre e i desideri del figlio, dei figli di Dio, devono essere uguali. E così lo zelo è pregare: Padre nostro, il tuo nome sia santificato, venga il tuo regno. Significa che dobbiamo essere, che abbiamo il desiderio che i santi siano custoditi nel regno di Dio, che i peccatori siano introdotti nel regno di Dio, che la terra intera risplenda della gloria di Dio, perché ovunque nella terra ci possa essere lode, adorazione, ubbidienza, amore. Sono questi i vostri desideri. E quando voi vedete che c'è l'odio, quando vedete che c'è l'indifferenza, quando vedete che c'è la bestemmia, quando vedete che c'è la menzogna, non potete rimanere indifferenti se siete dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, oh, qual è il mio desiderio? Che il tuo nome sia santificato, che il tuo regno venga, che il tuo regno venga nella vita di mio marito, di mia moglie, dei miei figli, dei miei amici, dei miei vicini di casa, a Caltanissetta, in Sicilia, in Italia, nel mondo intero venga il tuo regno, la conoscenza di Dio possa essere sparsa e coprire la faccia della terra come il mare copre il fondo degli oceani. Sono questi i desideri dei figli. E questi sono gli unici desideri? No, questi sono i desideri primari. Questa è una cosa importante, perché molti pensano che essere cristiani significa, ecco, essere una specie di monaci e di monache che non pensano ad altro se non a questa realtà, a Dio, il regno di Dio, la preghiera, eccetera. No, noi siamo esseri umani. Ed è giusto che, siccome non siamo puri spiriti, è anche legittimo che abbiamo anche altre aspirazioni, che ci impegniamo anche in altre attività. La fede non ci spoglia della nostra umanità. Non dobbiamo perdere il senso della realtà. Essere cristiani significa essere uomini e donne, bambini, adulti, adolescenti, anziani, redenti. Non significa diventare angeli. Noi siamo uomini e donne. In carne e ossa, abbiamo bisogni anche naturali, e lo vedremo anche la prossima volta. Abbiamo aspirazioni, ci impegniamo anche in altre attività, ma il nome, il regno, la volontà di Dio stanno in cima alla lista per formare i nostri principi, dirigere i nostri pensieri, animare la nostra azione nel mondo. Infatti, dopo i desideri, che cosa c'è? C'è il nostro impegno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Ci parla dei desideri dei figli, ma ci parla anche dell'azione, dell'impegno dei figli. I cristiani devono essere persone impegnate nella società. Che vuol dire? Noi dobbiamo pregare così affinché Dio ci renda capaci. Se guardate con attenzione il catechismo, poi ci sono tutte le risposte alle varie domande, e nelle varie cos'è richiesto, diciamo, nella prefazione, cosa chiedono i cristiani nella prima richiesta, cosa chiedono i cristiani nella seconda richiesta e così via, troverete ripetuta questa frase: i cristiani pregano che Dio renda capaci loro e gli altri di glorificarlo, eccetera eccetera. Renda capaci la preghiera, quando noi preghiamo Padre nostro, sia santificato il tuo nome, Padre nostro, venga il tuo regno, Padre nostro, sia fatta la tua volontà, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo: Signore, noi vogliamo essere parte della soluzione, non del problema. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto affinché il tuo nome sia santificato. Noi abbiamo bisogno che ci rendi capaci di far progredire il tuo regno, piuttosto che farlo arretrare, piuttosto che essere degli scandali, piuttosto che fare un passo avanti e due indietro come il gambero. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto affinché la tua volontà sia fatta in questa terra, su questa terra, come è fatta nel cielo. Quindi la preghiera non è solo preghiera, la preghiera è azione. La preghiera è azione, è probabilmente la ragione per cui c'è così poca azione cristiana nel mondo, è proprio la medesima per cui c'è poca preghiera. Perché non è possibile pregare bene, non è possibile pregare molto e poi agire male o non agire. Nel pregare che il nome di Dio sia glorificato, che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta anche in terra come è fatta nel cielo, noi chiediamo di essere resi capaci in questo senso, di ricevere la forza affinché noi possiamo glorificare il nome di Dio. Vi ricordate quale fu il peccato di Davide? Quale fu il più grande peccato di Davide? L'adulterio? Quello è un grave peccato. Il tradimento di Uria, quello è gravissimo. L'omicidio, vigliacco. Ma che cosa gli rimprovera Nathan? Tu hai dato ampio motivo ai nemici del Signore di bestemmiare il nome di Dio. La cosa più grave fu proprio il risultato del peccato di Davide. Non solo il suo adulterio, il suo tradimento della fiducia e dell'amicizia e l'omicidio e tutte le menzogne e tutto il resto, ma il fatto che il suo comportamento aveva dato ampi motivi ai nemici del Signore di bestemmiare il nome di Dio piuttosto che santificarlo. Noi possiamo essere strumenti affinché il nome di Dio sia santificato, il regno di Dio venga, la sua volontà sia fatta, o viceversa, impedimenti a tutto ciò. Abbiamo bisogno di essere resi capaci. Se noi non preghiamo così perché non ne sentiamo il bisogno, che cosa siamo? Siamo o degli ipocriti o delle persone che non hanno il senso della realtà. Giacomo dice: tu dici di avere fede senza le opere, ma io con le mie opere ti mostrerò la fede. La fede non è chiacchiera, la fede ha un aspetto che è quello della confessione. Certo, la nostra identità, la nostra confessionalità, la nostra posizione, sì, ma la fede non è chiacchiere, non è routine, non è abitudine, non è venire in chiesa la domenica, è anche quello. La fede è azione. E per agire da cristiani, per compiere le opere cristiane, abbiamo bisogno della forza che viene da Dio. Per questo preghiamo: Padre nostro, il tuo nome sia santificato, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra. Il nostro impegno è questo, perché le nostre forze sono poche, i giorni della nostra vita sono brevi, le nostre risorse sono limitate. Non lo dico a voi ragazze che avete 13, 14, 15, 16 anni, o voi bambini, voi pensate che il tempo cammina, va piano piano, volete già che sia domani, vorreste già che finisse la scuola, giusto? Vorreste già avere 18 anni per poter guidare la macchina, o andare via di casa, studiare, sì, questo l'abbiamo passato tutti quanti. E poi abbiamo oltrepassato un certo limite in cui il tempo che noi aspettavamo che venisse e ci sembrava che dovevamo tirarlo con la corda, poi invece ci prendeva a calci di dietro, diciamo. Nel senso che abbiamo cominciato a vedere che corre, corre, corre e non si ferma. E ci siamo trovati ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni, ottantenni, guardiamo indietro e diciamo: è passata la mia vita così velocemente. La vita è breve, le nostre risorse sono poche, scarse, limitate, e i modi in cui possiamo sprecare la nostra vita sono infiniti. Uno di questi è fare tante cose, non necessariamente sbagliate, impegnarci nel lavoro, nella casa, nella famiglia, e di qua, e di là, e corri, e devo far questo, e devo far quell'altro, come Marta che si affannava e si affaticava in tante cose. Mica stava peccando Marta. Senza portare però a compimento nulla. Certo, questi sono i ragionamenti di uno che si trova quasi ad avere 60 anni, eh? Ancora non ne ho fatti 58, però sono vicino ai 60. Magari non li avrei fatti a 30. Però il tempo corre e a un certo punto della vita si comincia a comprendere che l'unica dimensione che noi possiamo gestire è il presente, che il futuro e il passato sono evanescenti e che dobbiamo indirizzare le forze che abbiamo, non ha importanza se sono molte o sono poche, in una direzione precisa se vogliamo essere efficaci. Vi faccio una domanda e un esempio. Allora, se abbiamo un palloncino di quelli che si gonfiano nelle feste di compleanno, ce l'avete presente, no? Un palloncino di quelli che si gonfiano la bocca. E lo vogliamo scoppiare. Secondo voi ci vuole più forza per scoppiarlo spingendolo con le mani oppure usando uno spillo? Gabriel, cosa usi quello spillo, giusto? Bravo, hai fatto il segno del giusto. Ma lo sapete perché? La forza in realtà non è la stessa che è necessaria per farlo scoppiare. Soltanto perché per farlo scoppiare in realtà ci vuole una pressione. E la pressione è il prodotto di una forza esercitata su una superficie. Qui forse Gabriel mi sta perdendo, ma forse voi capite. Se la superficie, cioè quella di una mano, è ampia, ci vuole molta più forza per raggiungere la pressione per far scoppiare quel pallone. Ma se la superficie è minima, quella che tocca la punta di uno spillo, la forza deve essere pochissima. Cosa voglio dire? Voglio dire che se voi fate un milione di cose, senza essere focalizzati, senza avere uno scopo primario della vostra vita, che è quello di glorificare Dio e di gioire in Lui, rischiate di sprecare la vostra vita. Oh, ma interessarmi di questo, di quell'altro, di quello, non è fuori luogo. Non è fuori luogo. La poesia è una bellissima cosa. Il mangiar sano è una bellissima cosa. E ci sono un milione di altri interessi, lo sport, tutte bellissime cose. Ma riusciamo a ricondurre ogni cosa alla gloria di Dio e fare ogni cosa affinché il nostro impegno alla fine sia sempre quello che il nome di Dio, la gloria di Dio, la volontà di Dio possano essere onorati. Questo deve essere l'impegno primario. Ripeto, non sto dicendo che dobbiamo avere una sorta di ossessione, di essere, vivere casa e chiesa. No! Perché ci possono essere tante cose buone e giuste che dobbiamo fare per seguire una professione, guadagnare competenze nella musica, nell'arte, nella scienza, in uno sport. Tante cose possono essere utilizzate per onorare Dio e per promuovere il nostro bene e il bene altrui. Ma ogni cosa deve essere ricondotta e dipendere da un impegno in questo senso. Dio deve stare al principio. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Perché se poi leggeremo il resto del capitolo 6 del Vangelo di Matteo, vedrete che è proprio questo quello che Gesù ci dice. Prima di tutto e soprattutto la vita dei cristiani deve essere ricondotta all'onore del nome di Dio, al progresso del regno di Dio, alla compimento della volontà di Dio. E concludo, l'ultima cosa, desideri, impegno, azione, speranza. Qual è la speranza dei figli di Dio? Ma forse speranza e preghiera hanno anche un collegamento, no? Fino a quando pregheremo noi? Fino a quando desidereremo? Quando smetteremo di chiedere certe cose? Se uno di voi desidera avere una bella una bella bicicletta alla fine dell'anno scolastico, e i vostri genitori vi diranno: sì, l'avrai, però ti devi comportare in un certo modo, e l'avrai alla fine, e continuate a desiderarla, ad aspettarla e a chiederla, e poi alla fine dell'anno scolastico portate un bel 10, i vostri genitori vi regalano la bicicletta, smettete di chiederlo, no? Non avete ottenuto quello che desideravate. Fino a quando pregheremo noi? Fino all'esaudimento. Fino a quando non vedremo che il nome di Dio sarà santificato, che il regno di Dio non sarà venuto e che la sua volontà non sarà fatta sulla terra finché, come è fatta nel cielo, fino al completo esaudimento, preghiera e speranza. E la preghiera è anche il miglior modo per alimentare, per coltivare, per far accrescere la nostra speranza. Pregare significa che i nostri desideri aumentano e diventano azione quando noi li conserviamo nel cuore, quando fissiamo su di essi il nostro sguardo, in una santa contemplazione. Chi sono quelli che sono maggiormente interessati al cielo? Quelli che pensano spesso al cielo, quelli che riflettono sul cielo, quelli che rivolgono il loro sguardo verso le cose celesti. Come dice l'Apostolo Paolo, i vostri sguardi siano rivolti alle cose che non si vedono, perché quelle sono eterne. Questa è la nostra vita. Se corriamo dalla mattina alla sera a fare mille cose senza mai pensare cose celesti, poi non ci dobbiamo meravigliare che i nostri cuori sono così freddi, le nostre menti così distratte e siamo così annoiati nel fare cose che dovrebbero invece suscitare il nostro grande, più grande interesse, perché sono le realtà che dureranno per sempre. Noi abbiamo questo, c'è un proverbio nel libro dei Proverbi, appunto, di cui ho parlato mercoledì sera, Proverbi 13:12, che dice che la speranza insoddisfatta fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. La speranza insoddisfatta fa languire il cuore, cioè se noi riponiamo le nostre speranze in quello che Cristo ha promesso per noi, il nostro cuore sarà sempre più desideroso di quelle cose. Se non desiderate le grandiose promesse del Signore, vi accontenterete anche voi, come diceva Lewis, delle piccolezze che questa vita vi può dare. E guardate che servire il Signore per la ricompensa non è una cosa sbagliata. Io mi aspetto la ricompensa da Dio. Ah, ma tu lo servi per interesse. Ma che vuol dire? Gesù me l'ha detto. Vi ricordate quando? Quando a Gesù Pietro ha avuto il coraggio di dire: Signore, e noi che cosa avremo che abbiamo lasciato le nostre case? E io che cosa avrò per aver vissuto in un certo modo, aver fatto certe scelte di vita, aver rinunciato a certe cose che avrei potuto permettermi su questa terra, che cosa avrò? E Gesù gli ha risposto, e gli ha risposto in due sensi. Ha detto: avrete una ricompensa su questa terra, avrete 100 volte tanto fratelli, sorelle, madri, figli, e avrete nel cielo la vita eterna. Ora ditemi voi, questa è la motivazione che il Signore ci dà per servirlo. Voi potete avere tutto questo, per usare il termine di un libro che stiamo per che fra poco avremo tra le mani, potete avere tutto questo, una ricompensa terrena ed eterna. E dobbiamo pensare al cielo. E più ci pensiamo, più il nostro cuore lo desidera. E quando questo desiderio sarà realtà, sarà un albero di vita, sarà l'albero della vita, saranno i frutti dell'albero della vita che danno frutto in ogni mese, per sempre. Sarà il cielo, sarà il paradiso. Andranno in paradiso solo quelli che pensano al paradiso. Contempleranno la gloria di Cristo solo quelli che cercano la gloria di Cristo. Questa è la speranza dei figli, questo è l'adempimento di tutte le promesse di Dio che sono sì ed amen. E cosa sperano, cosa attendono i figli di Dio? Ecco, cosa sperano e cosa attendono? Cosa spero e cosa attendo io? Io spero e attendo che il nome di Dio sia vendicato, che tutto il male sia definitivamente distrutto, che cessino sulla terra le bestemmie, che cessi l'odio, che cessino le guerre, che Cristo sia riconosciuto Signore e che regni incontrastato su tutto l'universo. Cosa desiderano i figli di Dio? Cosa aspettano? Cosa sperano? Sperano che ogni residuo di peccato sia estirpato dal loro cuore. O parlo con una persona che mi è molto cara, che spesso si ritrova a dirmi: oh fratello mio, non lo sopporto più. Cosa non sopporti? Il senso di ribellione che ho contro Dio. Ci sarà un giorno in cui non avremo più questi sentimenti. Ci sarà un giorno in cui ameremo tutto ciò che Dio ama e odieremo tutto ciò che Dio odia. E non dovremo più combattere con i nostri pensieri, con i nostri desideri malvagi. Non saremo più tentati. Io, come figlio di Dio, ho questa speranza che un giorno il peccato residuo sarà estirpato dal mio cuore e dal cuore di tutti gli altri uomini. Quando guardate il vostro prossimo, che si comporta slealmente, che non paga i debiti, che vi fa dei soprusi, che vi calpesta, che cerca di prendervi in giro, vi dà fastidio tutto questo. Ma certo che vi dà fastidio, ci deve dare fastidio, ma non ci deve portare ad odiarli, ci deve portare a pregare: Padre nostro, la tua volontà sia fatta in terra come è fatta nel cielo. Ci sarà un giorno in cui, se tu lo converti, quest'uomo non farà più così, non si comporterà più così. E ci sarà un giorno in cui la terra sarà popolata solamente da uomini e donne che saranno ripieni dell'amore di Cristo. E non ci saranno più gente che si vorranno approfittare di voi, che vorranno utilizzarvi, che vorranno farvi del male. Desideriamo che ogni residuo di peccato sia estirpato dal cuore di tutti gli uomini, che la terra e il cielo siano tutt'uno, e che Dio sia tutto in tutti. E per questo noi preghiamo e aspettiamo che il nome, il regno di Dio, la volontà di Dio trionfino. E l'ultima cosa, questa è la speranza primaria, anche se non è la nostra sola speranza. Perché noi come cristiani, vedete, ripeto, non cessiamo, noi siamo cittadini di che cosa? Siamo cittadini del cielo, avete detto? Sì, siamo anche cittadini italiani però, siamo anche cittadini europei però, siamo anche cittadini di Caltanissetta, siamo nisseni, vi piace o no? Vabbè, ci sono alcuni che vengono da Calascibetta, da Agrigento e così via. Noi abbiamo questa doppia cittadinanza, non siamo solo cittadini del cielo. E la nostra speranza è, almeno la speranza dei cristiani, è che possiamo concludere qualcosa su questa terra, o no? Quando riuscite a fare qualcosa, portare a compimento qualcosa, non siete soddisfatti. E non è un sentimento divino questo. Dio portò a compimento la creazione, ha creato il mondo e ha detto è molto buono. Anche noi come Dio creiamo, facciamo dei figli, li educhiamo, li portiamo avanti, vediamo che hanno delle conquiste, facciamo delle cose e noi aspiriamo di vedere il compimento di queste cose. Noi speriamo di poter portare a compimento i lavori, per esempio, di questo locale di culto. Non siete contenti che adesso saliamo sulle scale in modo migliore? C'è altro da fare e noi vogliamo portare a compimento i lavori di questo locale di culto. Saremo contenti quando non ci sarà più da mettere pietra sopra pietra. Saremo contenti quando questo locale di culto sarà più pieno di persone e non ci sarà posto, se questo Dio lo vorrà. Noi saremo contenti e speriamo di vedere questo luogo pieno di peccatori convertiti. Noi speriamo che la nostra città, che la nostra regione, che la nostra nazione siano conquistate per il Vangelo, che l'errore perda forza e potere, che si verifichino miracoli di grazia. Sì, noi desideriamo e preghiamo e agiamo e speriamo che i nostri figli siano salvati, che non si debba più emigrare, non si debba più andare via dalla Sicilia, che si viva nella legalità, che non ci siano sporcizie per strada, che le rotatorie e gli sparti traffico siano curati, che abbiamo una buona salute, una buona pensione, una buona vecchiaia, che i nostri genitori, i nostri amici, i nostri parenti vivano a lungo. Desideriamo e preghiamo e agiamo e aspiriamo per tutte queste cose, la nostra speranza. E quando noi preghiamo il tuo nome sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, comprende anche questo. Nel cielo non c'è spazzatura per le strade, perché se la volontà di Dio è fatta in terra come è fatta nel cielo, non ci sarà spazzatura neanche nelle strade di Caltanissetta. Noi speriamo in tutto questo. Ma se qualcuna di queste cose non dovesse verificarsi, se a una tutte le cose ci dovessero venire tolte, se nel corso della nostra breve vita ne vedessimo realizzarsi solo alcune, se dovessimo essere chiamati a scegliere tra l'onore del nostro nome e quello di Dio, tra la stabilità economica e politica della nostra vita e della nostra nazione e la fortificazione del regno di Dio, tra il compimento dei nostri piani e la realizzazione della volontà di Dio, cosa scegliereste? Il Figlio di Dio non ci pensa neanche un momento, perché egli prega: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo. Questa è la nostra speranza primaria. Questo è ciò per cui vale la pena vivere e morire. Oh, se ci lamentassimo allo stesso modo quando il nome di Dio è disonorato, di come ci lamentiamo quando qualcuno parla male di noi. Oh, se ci lamentassimo allo stesso modo quando il regno di Dio viene oltraggiato, come quando noi abbiamo una perdita economica. E non fatemi continuare con questa litania, voi mi avete capito. E ho finito stamattina. È così, fratelli, sorelle? È così per voi, giovani, che avete una vita da vivere? Sapete che cos'è la conversione? Sapete cosa significa essere convertiti? Significa avere un cambiamento proprio a questi livelli, nuovi desideri, nuovi atti, nuove speranze. Ma non solo. E questo non vale solo per quelli che non sono convertiti, vale per tutti quanti noi. Cosa significa convertirsi per noi, che grazie a Dio serviamo il Signore da tanto tempo? Significa anche avere ordine, mettere nella giusta priorità i nostri desideri, i nostri atti, le nostre aspettative. E per voi che siete al crepuscolo e nel migliore dei casi potete sperare soltanto ancora pochi anni di vita, voi fratelli e sorelle più anziani, più anziane, non si dice vecchi perché vi offendete, ma questa è la verità. Però voi che siete più avanti negli anni, state davvero vivendo secondo le giuste priorità? Voi che possa il Signore darvi ancora tanti anni di vita, ma lo andrete a incontrare sicuramente o perlomeno verosimilmente prima di altri. Come state vivendo? State vivendo secondo le giuste priorità? State dando importanza al nome di Dio, al regno di Dio, alla volontà di Dio? O la follia giovanile in qualche modo ve la state portando fino alla vecchiaia? Il tempo cosmico, il tempo biologico, ha avuto un inizio e avrà una fine. Fratelli e sorelle, la mia preghiera per me e per voi questa mattina è che dobbiamo vivere in modo da non avere rimpianti. Desiderare, agire, sperare, così come preghiamo. Il tuo nome sia santificato, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. Amen. Preghiamo. Signore, rimane niente da dire se non rendici capaci, o Signore. Dirigi i nostri desideri, indirizza le nostre speranze e aiutaci, o Signore, ad avere le giuste priorità per non essere di quelli che sprecano la loro vita e la loro esistenza. Te lo chiediamo per amore di Cristo. Amen.